Sir Ulrich von Liechtenstein è pronto per combattere. Ha indossato l'armatura. I suoi scudieri gli porgono la lancia. Deve colpire il suo avversario non solo per guadagnare onore e rispetto, ma anche denaro e magari l'amore di una dama che lo osserva dagli spalti. Perché quello a cui stiamo assistendo non è un vero combattimento, è una giostra. Gli spalti sono pieni di persone. Ai posti d'onore siedono i nobili. In lontananza intravediamo le torri di un castello. Non sembrano esserci dubbi. Siamo nel Medioevo. Eppure, in sottofondo sentiamo una musica, che ci è subito familiare. Più che una musica, un ritmo. La riconosciamo immediatamente. È Will We Rock You, dei Queen. Ma non è una semplice colonna sonora. Il pubblico della giostra sta battendo le mani a tempo, canta e urla il ritornello. Sembra di essere in uno stadio poco prima dell'inizio di una partita. Ma allora cosa stiamo guardando davvero? Sir Ulrich è uno dei personaggi che ci accompagneranno in questa puntata di Multimedioevo, dedicata all'età medievale raccontata nei film e nelle serie TV. Io sono Alessio Innocenti e questo è Multimedioevo, il Medioevo nei media contemporanei, un podcast del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum. Giovanna d'Arco, La Spada Magica, Parsifal, Francesca da Rimini. Questi sono solo alcuni dei primi cortometraggi ambientati nel Medioevo, girati tra fine 800 e inizio 900. Siamo proprio agli albori della storia del cinema. E infatti, se questa forma d'arte nasce anche come un'esperienza capace di trasportare lo spettatore in una dimensione diversa dal quotidiano, quale altrove può funzionare meglio del Medioevo? Vi cito un numero per farvi comprendere le dimensioni del fenomeno. 3341. Questi sono i film di ambientazione medievale girati dal 1895 al 2017 e schedati su Cinema in Medioevo, un portale aggiornato fino a pochi mesi prima della sua scomparsa dal suo ideatore, Raffaele Licinio. A questo lavoro di schedatura si aggiunge quello effettuato da Olga Kalashnikova nell'ambito del progetto Frame. Sono state censite più di 300 opere audiovisive prodotte in Italia dal 1980 a oggi, tra film, serie TV, documentari. Un censimento che ci offre una fotografia di quella che è la presenza del Medioevo in Italia sul piccolo e grande schermo. Una presenza costante che si declina in forme diverse e che ha poi delle sue caratteristiche uniche. Ecco, questi numeri ci fanno capire la fortuna del rapporto tra cinema ed età medievale. In questa puntata vi mostrerò qualche esempio di come proprio il cinema ha modellato il nostro immaginario relativo al Medioevo. L'argomento ovviamente è vastissimo. Quelli che vi indico sono solo alcuni esempi di pellicole che ormai sono diventati dei classici del genere, insieme poi a produzioni più recenti che ci aiutano a capire come viene raccontato il Medioevo oggi. E in realtà, se ci pensate, non è neanche così facile definire che cos'è un film medievale. Il Medioevo infatti viene rielaborato continuamente tramite il cinema e si crea quindi una sorta di cortocircuito. Il cinema influenza il nostro modo di immaginare l'epoca medievale. E quindi noi spettatori di volta in volta ci aspettiamo di vedere quegli elementi sullo schermo che identifichiamo come medievali. È come se ogni volta davanti alla macchina da presa venisse posto un filtro medioevo, che può assumere però varie gradazioni. Provate a immaginare questa scena. Siamo in un set cinematografico. Ci sono degli attori sorridenti, vestiti con costumi storici dai colori brillanti, che si muovono in una città medievale colorata e luminosa. Poi però un aiuto regista chiede di applicare il filtro medievale. Ecco allora che un tecnico si presenta con un secchio di fango e delle torce e la scena iniziale si trasforma. La città diventa completamente grigia. Gli attori indossano degli abiti dai colori spenti e sporchi di fango. L'unico elemento di luce è dato dalle torce appese agli edifici. Quello che vi ho appena descritto è in realtà un meme che è diventato virale online e che secondo me spiega benissimo la funzione di questo filtro medioevo. Elementi come i colori freddi, l'ambientazione invernale, i toni scuri della fotografia contribuiscono a creare un medioevo cinematografico nel quale sembrano assenti le giornate di sole. Questi elementi tornano continuamente in diversi film, perché sono quelli che ormai il pubblico si aspetta di vedere in un lungometraggio di ambientazione medievale. E proprio per questo vengono percepiti come elementi autentici. E questo ci pone di fronte ad altre domande. Quando possiamo dire che un film ricostruisce un medioevo autentico? Quando è storicamente accurato? Quando ricostruisce nel dettaglio un'ambientazione medievale plausibile? O quando coglie aspetti essenziali della civiltà medievale? Alla fine torniamo sempre al nostro punto di partenza, perché la domanda di fondo rimane una. Esiste davvero il medioevo autentico che stiamo cercando? Torniamo allora al nostro cavaliere, Sir Ulrich von Liechtenstein. Lo abbiamo lasciato sul punto di combattere in una giostra medievale, sulle note di We Will Rock You, dei Queen. La canzone però non la sentiamo soltanto noi spettatori. I personaggi stessi del film, infatti, cominciano a battere le mani a tempo e a cantare il brano. Quella che vi ho descritto è una delle scene che apre Il destino di un cavaliere, un film del 2001 diretto da Brian Helgeland. Quello che stiamo osservando è un anacronismo evidente, che però ha una funzione specifica. Quella che stiamo vedendo, infatti, non è tanto una giostra medievale, quanto l'inizio di una partita di football americano o di basket, accompagnata da una canzone che è un vero e proprio inno da stadio. Viene creato quindi un punto di contatto quasi emotivo tra il medioevo e il pubblico. Ovviamente una scelta simile preclude una ricostruzione autentica dell'epoca medievale, ma non era quello l'obiettivo del regista. Il suo scopo era raccontare una storia che parlasse di gioventù e identità. Quindi il cavaliere interpretato da Heath Ledger non è tanto un cavaliere medievale, è un giovane in cerca del proprio posto nel mondo, con cui possono identificarsi i suoi contemporanei. E la figura del cavaliere è quella che è stata rielaborata più volte nel corso della storia del cinema, dando vita poi ad esiti anche totalmente opposti. Pensate ai protagonisti di due classici della storia del cinema. Antonius Block, il cavaliere protagonista del Settimo Sigillo di Ingmar Bergman, uscito nel 1957, e Brancaleone da Norcia, il protagonista di L'armata Brancaleone, il film di Mario Monicelli uscito invece nel 1966. Nel film di Bergman il cavaliere vive una crisi esistenziale dopo il suo ritorno da una crociata. Si confronta continuamente con la morte, che prova ad allontanare sfidandola a una partita a scacchi. Brancaleone invece è un nobile decaduto che vive una serie di avventure insieme a un gruppo improbabile di compagni di viaggio, ma si rivela poi essere un personaggio comico e dissacrante. Il cavaliere di Bergman è un personaggio dai turbamenti esistenziali novecenteschi. Viene però inserito in un contesto medievale che è ricco di citazioni storiche, come proprio la celebre partita a scacchi con la morte, che Bergman aveva visto raffigurata in un affresco quattrocentesco in una chiesa svedese. O come nel caso della danza macabra, che è un'altra iconografia macabra medievale che vediamo proprio alla fine del film. Per Monicelli, invece, Brancaleone era un'opportunità di ridicolizzare tutta l'epica cavalleresca, che ai suoi occhi partiva fin dalle opere medievali di Chrétien de Troyes, per arrivare poi alle pellicole hollywoodiane. Il suo è un medioevo alternativo e cialtronesco. E l'aspetto comico è alimentato dalla lingua parlata dai personaggi. Un volgare italiano che prende in prestito termini da Jacopone e da Todi e da San Francesco, oltre che dai vari dialetti italiani. Ma l'Armada Brancaleone è anche uno dei primi esempi di film comici ambientati in età medievale, una comicità dissacrante che influenzerà molti dei film ambientati nel Medioevo girati nei decenni successivi. A queste pellicole si deve una rilettura leggera e ironica dell'epoca medievale, ma anche in queste riletture ci sono casi di film d'autore in cui si reinterpreta l'epoca medievale come un periodo più libero e tollerante rispetto al presente. È il Medioevo, ad esempio, che viene raccontato da Pasolini nella sua trilogia di film usciti nella prima metà degli anni 70. Per lui il Decameron, i racconti di Canterbury, Le mille e una notte diventano fonte di ispirazione per raccontare e celebrare un rapporto con il corpo e in generale con il sesso non ancora represso dalla morale borghese contemporanea. Il successo e anche lo scandalo provocato dai film di Pasolini darà poi vita proprio ad un filone di film ispirati al Decameron e a Boccaccio, quel genere che oggi è chiamato il decamerotico. E continua poi tutto un filone di film comici di ambientazione medievale girati nei decenni successivi, che ovviamente non hanno spesso né pretese artistiche né hanno l'ambizione di ricostruire il Medioevo in maniera autentica. Però si tratta di pellicole che non possiamo ignorare perché hanno raggiunto un pubblico molto vasto, sono riuscite a influenzare il nostro immaginario e spesso hanno contribuito a rafforzare degli stereotipi sull'età medievale. Vi cito un esempio. Nel film del 1986, Super Fantozzi, vediamo il personaggio interpretato da Paolo Villaggio che viene trasportato in varie epoche storiche. Il blocco dedicato al Medioevo si apre con un Fantozzi che torna dalle crociate, in completa astinenza sessuale. Vorrebbe calmare la sua sete con la moglie Pina, ma si scontra, è il caso di dirlo, proprio fisicamente, con la sua cintura di castità, di cui ha però perso la chiave. Dovrà ricorrere quindi all'aiuto del fabbro Filinus per risolvere il problema. L'esistenza della cintura di castità è uno dei tanti stereotipi negativi che caratterizzano il Medioevo. Anche in questo caso si tratta di una rilettura di epoca successiva di uno strumento che non è mai davvero esistito nel modo in cui lo immaginiamo adesso. Però presupporre la sua esistenza reale permette, ad esempio, a una scena come quella del film di Fantozzi di funzionare. Ed è un tema che Villaggio, tra l'altro, aveva già trattato nella canzone che aveva scritto con Fabrizio De André, dedicata alle avventure amorose di Carlo Martello. Ecco quindi come un film che non ha nessuna pretesa di ricostruire in maniera autentica l'età medievale può però contribuire a rafforzare alcuni stereotipi negativi. Il Medioevo cavalleresco, che era il bersaglio della satira del film di Monicelli, era anche quello di Hollywood. E in questo caso i cavalieri per eccellenza sono quelli della Tavola Rotonda, protagonisti di numerose pellicole, che spesso però avevano come riferimento il Medioevo arturiano ottocentesco, quello dei Preraffaelliti e di Walter Scott, per intenderci. C'è una trilogia di film girata negli anni 50 che è emblematica da questo punto di vista. Il regista è sempre lo stesso, Richard Thorpe, così come l'attore protagonista, Robert Taylor. Nel giro di pochi anni vengono girati Ivanhoe, I Cavalieri della Tavola Rotonda e L'Arciere del Re. Si tratta di tre film di ambientazione medievale, ma in realtà due su tre, Ivanhoe e L'Arciere del Re, sono adattamenti di opere di Walter Scott. Sullo schermo però questi tre film si somigliano tutti visivamente. Vediamo riprodotta un'epoca medievale indistinta che però somiglia più al basso medioevo, caratterizzata da cavalieri in perenne combattimento. I loro abiti e le loro armature non sono frutto di ricostruzioni storiche, ma servono soltanto a far visualizzare al pubblico quel medioevo fiabesco che gli è più familiare. E ovviamente tra i cavalieri della Tavola Rotonda è Artù, che è un po' l'emblema dei tanti volti che un cavaliere poteva assumere al cinema. In America era diventato popolare negli anni 60 del Novecento grazie a un musical diventato poi film, Camelot. Ma nei decenni successivi ci sono state letture d'autore del ciclo arturiano come Il Lancillotto e Ginevra di Luc Besson, interpretazioni comiche come quello del gruppo inglese dei Monty Python, interpretazioni originali e fantastiche come l'Excalibur di John Boorman del 1981. Non sono poi mancati anche dei ritorni alle antiche riletture hollywoodiane, come nel caso de Il Primo Cavaliere, un film degli anni 90 che vede Sean Connery vestire i panni di un anziano Artù, mentre Lancillotto è interpretato da Richard Gere. Agli inizi degli anni 2000 c'è poi stato un modo di raccontare il mito arturiano in maniera differente. Accade in King Arthur di Antoine Fuqua. Il film si basa su un'idea precisa. Non si vuole raccontare il mito di Artù quanto la sua storia. Il film infatti parte da un'ipotesi, la vediamo già fin dai titoli di testa. Artù potrebbe essere stato un personaggio reale, un comandante vissuto nel V secolo, durante i cosiddetti Dark Ages. E allora cambia tutto il modo di raffigurare Artù e il suo mondo. I cavalieri della Tavola Rotonda diventano guerrieri sarmati. Artù diventa Artorius. Merlino non è più un mago quanto un capo tribale. E Ginevra stessa viene raffigurata come una guerriera. L'obiettivo quindi era chiaro: collocare Artù nel periodo storico in cui potrebbe essere vissuto. E questa operazione di storicizzazione del mito arturiano non aveva convinto la critica dell'epoca. Al di là poi anche lì dell'attendibilità e dell'autenticità del contesto storico ricostruito, il problema di fondo che era stato messo in discussione un modello, quello del mito arturiano, che il cinema stesso aveva alimentato nei decenni precedenti. Non sono mancate però negli ultimi anni anche degli esempi di riletture evocative e simboliche dell'intero mondo arturiano. È il caso di The Green Knight di David Lowery, uscito nel 2021. Il film è un adattamento di un poema medievale, Sir Gawain e il Cavaliere Verde. E a livello narrativo la pellicola ci viene proposta proprio come una serie di quadri visivi che si susseguono uno dopo l'altro. Il tema è quello del viaggio interiore simbolico e onirico di Gawain. E la stessa corte di Camelot perde qualsiasi sfarzo e ricchezza. La vediamo all'inizio del film, nel giorno di Natale. Camelot è spoglia e buia. La Tavola Rotonda è ospitata in una grande sala dalle luci soffuse. Artù e Ginevra non vengono mai chiamati per nome, ma li riconosciamo subito, raffigurati quasi come due icone bizantine. Entrambi sono invecchiati, mentre Gawain è nel pieno della sua gioventù. E in questo scenario quasi decadente fa la sua improvvisa apparizione il misterioso Cavaliere Verde, attraversando un arco gotico. Il suo aspetto è oscuro e mostruoso, eppure propone una sorta di gioco. Sfida un cavaliere a colpirlo con un colpo d'ascia, ma a una condizione. Lo sfidante dovrà ricevere lo stesso colpo un anno dopo, presso la Cappella Verde. L'unico ad accettare la sfida sarà Gawain, e da qui avrà inizio il suo viaggio, tra sogno e realtà. E in questa rilettura del mondo arturiano si intravedono le inquietudini dell'uomo contemporaneo. Ecco quindi che Camelot e il suo mondo diventa uno specchio della fragilità di un cavaliere in cerca della propria identità. Il medioevo cavalleresco di Hollywood era un riflesso di quello ottocentesco dei preraffaelliti. Ma non era quella l'unica fonte di ispirazione. Le atmosfere fiabesche richiamavano anche quelle del medioevo sognato da Walt Disney. Con i suoi lungometraggi, infatti, Disney aveva saldato ormai definitivamente il legame tra fiaba e medioevo. Fin dal suo primo progetto, Biancaneve e i Sette Nani, la sua fiaba preferita, che non è una storia ambientata nel medioevo. Eppure fin dalle prime immagini del film entriamo in un mondo che percepiamo come medievale. Pensate alle prime scene. C'è un manoscritto miniato con dei caratteri gotici, un castello arroccato su una rupe. E ad abitare il castello c'è lei, Grimilde. Anche il suo volto è un riflesso di medioevo. Tra i suoi modelli infatti c'è una scultura medievale, il ritratto di Uta di Ballenstedt. Queste non sono scelte casuali. Disney e i suoi collaboratori guardano al mondo ottocentesco delle fiabe illustrate, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente. E già con Biancaneve, uscito nel 1937, viene definito quello che è una sorta di meccanismo d'ingresso in un mondo fiabesco e magico, che riprende proprio le prime pagine dei volumi di fiabe illustrati ottocenteschi. Ed è qualcosa che troviamo anche nei film più recenti. Pensate alla saga di Harry Potter. Hogwarts è stata fondata nel Medioevo e quando Harry e i suoi amici arrivano per la prima volta alla scuola di magia, la vedono comparire proprio in questo modo. Hogwarts è un castello medievale, un luogo dove la magia è possibile e reale. Con l'uscita della Bella Addormentata nel 1959 viene fatto un passo ulteriore. In questo caso non si guarda più soltanto ai libri illustrati del XIX secolo, ma direttamente alle opere d'arte medievali. Il riferimento principale è uno dei più celebri manoscritti del tardo medioevo, Le Tre Richeurs di Jean de Berry, un libro d'ore miniato dai fratelli Limbourg agli inizi del XV secolo. Ma l'ambientazione medievale non è soltanto una suggestione visiva. In una scena del film, il principe Filippo litiga con suo padre perché vuole sposare una contadina. Per il re è inaccettabile, ed ecco allora che il principe non può che esclamare: «Padre, tu sei troppo all'antica, siamo nel XIV secolo». Ecco quindi che una fiaba senza tempo riceve una collocazione temporale precisa. Siamo nel pieno Medioevo. E nella Bella Addormentata compare un altro simbolo di quello che è l'universo Disney, il castello. Un castello che però non guarda a quelli medievali quanto a quelli fiabeschi fatti costruire da Ludwig di Baviera nella seconda metà dell'Ottocento. Castelli che diventeranno anche reali, perché Disney li vorrà all'interno dei suoi parchi a tema. Negli ultimi anni di vita di Disney, il Medioevo tornerà protagonista di un altro celebre lungometraggio, La spada nella roccia. In questo caso però il punto di contatto con il mondo arturiano è una rilettura novecentesca, quella dei romanzi di T.H. White, un autore statunitense che aveva riscritto la vicenda arturiana nel suo ciclo di libri Re in Eterno. È a lui che dobbiamo la figura di Merlino accompagnato dal suo gufo Anacleto, un Merlino totalmente differente da quella figura a metà tra il sacro e il demoniaco a cui erano abituati donne e uomini in età medievale. E Merlino poi diventa un personaggio che critica gli aspetti principali della vita cavalleresca medievale. Propone infatti un modello alternativo basato sull'istruzione. Il suo obiettivo è preparare Semola al governo del regno e vuole che il suo allievo passi più tempo sui libri che a combattere. Qualche anno dopo la morte di Disney, uscirà un altro film a tema medievale, Robin Hood, che non è soltanto il racconto di una delle più celebri figure dell'immaginario medievale, ma il suo aspetto di volpe è a sua volta tratto dal Medioevo. Richiama un'altra figura letteraria medievale, Renard la Volpe, a cui doveva essere proprio dedicato un film a parte. Però, visto che nelle fonti era un personaggio emblema dell'imbroglione, di colui che non rispetta giuramenti e promesse, era blasfemo e profanatore, ci si rende conto che non può essere scelto come protagonista di un film Disney. Il suo aspetto, però, viene recuperato per dare volto a Robin Hood, scegliendo in questo caso poi di dare a tutti i personaggi una forma animale, come avviene nelle favole. E negli anni Ottanta il Medioevo stava per costare caro alla Disney. L'uscita infatti di Taron e la pentola magica nel 1985 fu un insuccesso di critica e di botteghino. Questo perché si trattava di una storia dark fantasy con dettagli molto macabri e cruenti. Il film è in realtà un adattamento dei romanzi di Lloyd Alexander, Le cronache di Prydain, un fantasy per ragazzi che era uscito negli anni 60 e che era ispirato a una raccolta di antichi testi gallesi alto medievali, il Mabinogion. Il protagonista della storia appunto è Taron, un orfano che lavora in una fattoria ma che sogna di diventare un eroe. E per farvi capire il tono macabro del film, l'antagonista è Re Cornelius, un personaggio che ha un cranio scarnificato da cui fuoriescono due corna e ha diabolici occhi rossi. e che vuole trovare la pentola magica per dare vita a un esercito di non morti. Potete intuire come si trattasse di una storia poco adatta al classico pubblico Disney. Queste ambientazioni gotiche, anche se molto meno macabre, torneranno in un altro film uscito nel 1996, Il Gobbo di Notre Dame. È un adattamento del romanzo di Victor Hugo, che mette al centro del racconto, anche a livello visivo, la cattedrale, che viene riprodotta dagli artisti Disney, ovviamente modellandola sull'edificio restaurato nel XIX secolo. Nella versione Disney, a Quasimodo, il gobbo dall'aspetto mostruoso, si oppone il vero mostro, il giudice Frollo. Ma un ruolo importante nel racconto assumono anche i gargoyle, che prendono vita quando sono soli con Quasimodo. Gargoyle che a loro volta ovviamente richiamano quelli ottocenteschi ideati per Notre Dame dall'architetto Eugène Viollet-le-Duc. Tutto l'universo Disney è stato messo ironicamente in crisi agli inizi degli anni 2000 da una nuova saga, quella di Shrek. In questi film si prendono in giro tutte quelle fiabe a lieto fine raccontate dai film Disney, si invertono i ruoli, il protagonista positivo è un orco, quello cattivo e negativo è il principe azzurro. Fiona è una principessa che però ha le sembianze di un'orchessa. E in questi film fiaba e medioevo si mescolano ulteriormente, perché accanto ai personaggi delle principali fiabe compaiono anche Artù e Merlino. Personaggi medievali, quindi, che però sono parte dell'universo fiabesco di Shrek. Però negli ultimi decenni anche la stessa Disney ha cambiato il modo in cui vengono raccontate le storie e i personaggi. Il Medioevo è tornato ad essere ambientazione di un film nel 2012 con The Brave, Ribelle, ambientato nella Scozia medievale. La protagonista è Merilda, una giovane principessa che rifiuta un matrimonio combinato, provocando però così la trasformazione di sua madre in un orso, tramite l'intervento di una strega. La Scozia medievale che viene raffigurata non ha accuratezza storica, però nel racconto c'è un cambiamento importante. Merilda è una figura femminile e attiva, che si ribella al destino che altri avevano scritto per lei. Ed è in linea con quel cambiamento di significato delle figure delle principesse negli ultimi decenni, come sottolineato da Francesca Roversi Monaco. Negli ultimi anni, però, viene considerata autentica un'età medievale che si dimostra sempre più realistica e violenta. E tutto questo è dovuto a una serie TV. Game of Thrones, il trono di spade. Questa serie è andata in onda in 8 stagioni tra il 2011 e il 2019 ed è tratta dai romanzi di George R. R. Martin. È ambientata in un mondo fantastico. Non siamo nel Medioevo storico, siamo a Westeros, un continente immaginario. Eppure molto di quello che vediamo, come le guerre dinastiche, i casati nobiliari con i loro stemmi araldici, i castelli e le fortezze rimandano all'Europa tardo medievale. A parte i draghi, ovviamente. Oppure no? Lo abbiamo visto nella puntata precedente come il drago sia di fondo una sorta di simbolo dell'età medievale, con una differenza importante. Se per donne e uomini del Medioevo il drago era un animale reale, per noi contemporanei vedere sullo schermo un drago significa automaticamente che quella che stiamo guardando è una storia che ha un'ambientazione fantastica. I legami con il Medioevo poi vengono rivendicati dallo stesso Martin. Il suo modello principale è la storia europea, in particolare la Guerra delle Due Rose, ma anche un ciclo di romanzi storici dedicato ai re di Francia, I Re Maledetti di Maurice Druon, che lui stesso definisce l'originale Trono di Spade. Ma Martin è andato anche oltre, difendendo l'accuratezza storica della sua serie di romanzi. E lo ha fatto per difendersi da quelle che sono le accuse più frequenti che gli sono state rivolte. L'onnipresenza della violenza e del sesso, che spesso non hanno una motivazione narrativa necessaria. Secondo Martin, però, il Medioevo non è quell'età fiabesca raccontata dai film di Walt Disney. Era un'epoca dominata dalla violenza, da battaglie brutali, tradimenti continui, esecuzioni e uccisioni improvvise. Il Trono di Spade diventa autenticamente medievale perché riflette questo aspetto del Medioevo. Però siamo di fronte a un altro filtro. Più un racconto è violento, più ci sembra autentico. È un medioevo gritty, come lo definiscono gli studiosi anglosassoni, termine che potremmo rendere con crudo, realistico. E in questo passaggio dal medioevo Disney al medioevo del Trono di Spade, abbiamo un personaggio in cui si possono identificare gli spettatori della serie, come sottolinea in un suo articolo Riccardo Facchini, Sansa Stark. Sansa è una nobile dama che cresce ascoltando le gesta dei cavalieri e aspetta di vivere la sua vita da fiaba, ma dovrà scontrarsi poi con la dura realtà della vita di corte, piena di intrighi, tradimenti, violenza. Come la stessa Sansa affermerà nella serie, non ci sono eroi. Nella vita sono i mostri a vincere. C'è poi un ulteriore aspetto da considerare. Nel momento in cui i libri diventano serie TV, il mondo fantastico di Martin assume forme medievali. Ogni casata ha un suo castello di riferimento e non mancano proprio ambientazioni realmente medievali. L'Alcazar di Siviglia, uno dei più celebri esempi dell'architettura moresca medievale in Spagna, diventa nella serie la sede della famiglia Martell. Oppure la città vecchia di Dubrovnik, in Croazia, che con il suo centro storico medievale si trasforma nella capitale di Westeros, Approdo del Re. Anche se ci sono dei riferimenti al Medioevo, cambia completamente la concezione del fantastico in uno dei più importanti cicli fantasy di tutto il Novecento, Il Signore degli Anelli. Anche in questo caso non ci troviamo nel Medioevo storico, ma siamo in un mondo completamente immaginario, la Terra di Mezzo, ideata e raccontata da John Ronald Reuel Tolkien. Tolkien ha una formazione completamente diversa rispetto a quella di Martin. È un professore universitario, conosce il Medioevo, in particolare quello letterario, che inevitabilmente compare in filigrana nelle sue opere. Non solo. In Martin il fantastico è violento e crudo perché è autentico. In Tolkien il fantastico assume invece dei caratteri mitici ed epici. E quando Peter Jackson negli anni 90 vuole provare a realizzare una trasposizione cinematografica della trilogia, vuole mantenere questo aspetto e al tempo stesso non vuole realizzare qualcosa di simile ai film fantasy degli anni 80. Jackson infatti vuole comunque mantenere una forma di realismo. E uno degli esempi a cui guarda per sua stessa ammissione è Braveheart, il film di Mel Gibson. E questo è un elemento interessante, perché Braveheart è effettivamente un film ambientato nel medioevo storico, che racconta la vicenda dell'eroe scozzese William Wallace. Però è anche un film che è celebre per i suoi anacronismi e per il modo in cui rielabora fatti e personaggi realmente esistiti. Eppure viene citato spesso come riferimento quando si parla di pellicole di ambientazione storica. Però ecco, l'idea di Jackson era che lo spettatore doveva vedere nei suoi film qualcosa che era realmente accaduto, ma in un'epoca lontana e mitica. I luoghi della Terra di Mezzo però devono essere costruiti da zero, e proprio la complessità delle scene e del mondo ideato da Tolkien era stato quell'elemento che per decenni aveva precluso ogni possibilità di realizzare una versione cinematografica della trilogia. Un precedente in realtà c'era, era la versione animata realizzata da Ralph Bakshi nel 1978, che prevedeva la realizzazione di due film, ma poi il progetto verrà abbandonato e quindi ne è stato realizzato uno soltanto. Di fronte comunque a questa, che era una grande sfida, Jackson prende una decisione. Innanzitutto raccoglie tutte le opere visive che erano state realizzate dalla pubblicazione della trilogia in poi, per avere intanto un punto di partenza. E chiede poi che a collaborare al progetto vengano chiamati proprio due artisti che avevano illustrato più volte le opere di Tolkien, Alan Lee e John Howe. Lee in particolare aveva realizzato una serie di dipinti ispirati al Signore degli Anelli per il centenario della nascita di Tolkien. E come artista Lee aveva anche illustrato libri di fiabe, guardando molto ai preraffaelliti e a quel medioevo idealizzato e sognante che caratterizza le loro opere. Se ci pensate, in questo è molto simile agli artisti di cui abbiamo parlato nella precedente puntata del podcast. Fiabe, preraffaelliti e revival celtico sono gli elementi che, ad esempio, vengono rimodellati per disegnare una delle popolazioni più importanti della Terra di Mezzo, quella degli Elfi. I disegni di Lee e Howe sono quindi da tramutare in realtà, ma le riprese si svolgono in Nuova Zelanda. E Jackson ha un'altra idea. Vuole immaginare che lui e i suoi collaboratori si siano imbattuti davvero nei luoghi ormai dimenticati dove si sono svolti gli eventi narrati da Tolkien. Ecco allora prendere forma la Contea degli Hobbit, un luogo luminoso e fiabesco che ricorda molto la campagna inglese. All'opposto, Barad-dûr, la fortezza di Sauron, è una gigantesca costruzione oscura che richiama un'architettura gotica deformata e minacciosa. Minas Tirith, la grande città del regno di Gondor, ricorda invece un luogo reale e medievale. Quell'abbazia che grazie alle maree si trasforma in un'isola, che è Mont Saint-Michel, in Normandia. E Gran Burrone, un reame elfico, mescola elementi dell'architettura gotica con suggestioni più moderne, tra preraffaelliti e liberty. L'ispirazione medievale poi è presente anche negli abiti, nelle armi, nelle tecniche d'assedio. Tutto nella visione di Jackson doveva avere un fondo di realtà. Una realtà che viene cercata proprio nelle testimonianze del Medioevo storico e si trasforma in epica. Se pensiamo però al filtro medioevo crudo e violento, ci sono dei protagonisti che spiccano sugli altri nella storia del cinema. I vichinghi. Provate a raffigurarveli. Grandi navigatori, guerrieri feroci, spietati nelle loro razzie in giro per l'Europa. È un'immagine immediata e ben definita, che però è al tempo stesso distorta. A partire dal termine stesso vichinghi. Noi con questa parola pensiamo di indicare un intero popolo vissuto nella Scandinavia medievale, ma in realtà nelle fonti il termine vichingo indica soltanto i pirati. E in più nel nord Europa c'erano popolazioni diverse per quel che riguarda la loro storia, la loro cultura, la stessa lingua. Ecco allora che il termine più corretto da utilizzare per indicare questo complesso mondo culturale sarebbe norreno. Però i vichinghi hanno avuto un'enorme fortuna nel nostro immaginario. E anche in questo caso tutto nasce nell'Ottocento. È il secolo in cui vengono riscoperte le saghe nordiche, le mitologie germaniche, le tradizioni del nord, e prende forma un modello ben preciso. Il vichingo, che è simbolo di forza, ma anche di libertà, di identità. Siamo poi nel secolo in cui Richard Wagner scrive le sue grandi opere liriche. E proprio ai costumi di queste opere, pensate ad esempio al ciclo dell'anello dei Nibelunghi, dobbiamo l'elemento più iconico e meno storicamente attendibile legato ai vichinghi, l'elmo con le corna. Noi non ne abbiamo attestazioni archeologiche, però è un elemento che è talmente entrato nel nostro immaginario collettivo che identifica immediatamente i vichinghi. È diventato quindi uno stereotipo, è stato un elemento per decenni sempre presente nei film sui vichinghi, mentre ultimamente si sta facendo più attenzione ad evitare quello che viene percepito proprio ormai come uno stereotipo. Il cinema poi si è spesso soffermato proprio sull'aspetto più brutale e violento dei vichinghi. Vale ad esempio per quello che è il primo grande esempio hollywoodiano, il film The Vikings, uscito nel 1958. Oltre all'elemento violento, poi i vichinghi assumevano anche un'ulteriore caratterizzazione negativa. Erano infatti pagani in un costante scontro con la civiltà cristiana europea. E questa è un'altra delle chiavi di lettura che è cambiata negli ultimi decenni, grazie anche al successo enorme di alcune serie TV, come Vikings. A scrivere la serie è Michael Hirst, sceneggiatore britannico che era già stato autore dei due film dedicati a Elisabetta I e la serie dedicata ai Tudors, che racconta proprio il regno di Enrico VIII. Hearst ha insistito moltissimo sull'autenticità del suo racconto relativo al mondo vichingo. Infatti ha preso volutamente le distanze dal mondo fantasy, sottolineando come ogni personaggio e anche i principali eventi narrati avessero una fonte storica di riferimento. A tutto questo va aggiunto che la serie in Canada e negli Stati Uniti è andata in onda su History Channel. Sono quindi tutti elementi che hanno creato ovviamente nel pubblico l'aspettativa di poter guardare un prodotto di finzione basato però su un'attendibilità storica importante. Però lo abbiamo già visto, la finzione prende sempre il sopravvento, soprattutto in opere ambientate durante i Dark Ages. La serie racconta l'ascesa al trono di Ragnar Lodbrok, un vichingo che grazie alle sue capacità di guerriero, dimostrate durante le varie razzie in Inghilterra, diventerà poi re. Ragnar è un sovrano leggendario a cui si erano ispirati anche gli autori del film dedicato ai vichinghi negli anni 50. Sulla sua reale esistenza si discute ancora oggi, ma è probabile che il Ragnar delle fonti sia stato modellato su vari personaggi storici realmente esistiti. Già questa è una prima scelta importante. Il protagonista di una vicenda collocata in un tempo e in uno spazio ben definiti è una figura leggendaria, che poi si muove accanto a personaggi reali. Il fratello di Ragnar è Rollo, modellato sul Rollone che effettivamente diventò poi duca di Normandia agli inizi del X secolo. Quindi, quando guardiamo Vikings, stiamo in realtà guardando una serie che cerca di sintetizzare nello stesso arco narrativo storia e leggenda, culture e credenze religiose differenti, ma anche personaggi ed eventi avvenuti in ambiti cronologici distanti tra loro. Perché infatti la serie si apre con quello che viene considerato l'inizio dell'età vichinga, l'attacco all'abbazia di Lindisfarne, nel nord-est dell'Inghilterra, nel 793. Anche Rollo partecipa con il fratello Ragnar a questa razzia, e quindi ecco già che si fondono personaggi e piani cronologici differenti. E nello stesso episodio compare un personaggio fondamentale, il monaco Athelstan, che viene fatto prigioniero da Ragnar. Però a differenza delle narrazioni passate, Athelstan e Ragnar diventano amici e si influenzano l'un l'altro. Quindi in una sorta di relativismo culturale, un cristiano si avvicina al mondo pagano e un pagano si dimostra curioso di comprendere meglio la cultura cristiana. Questo non significa che i vichinghi della serie diventino personaggi positivi in assoluto, ma che al contrario ad essere presentati nelle loro contraddizioni sono anche i personaggi cristiani, come ad esempio il re di Mercia Egbert, spietato e calcolatore, eppur essendo imbevuto di cultura classica, è pronto a tradire Ragnar per esigenze di potere. Questo tipo di rilettura è al centro anche di un'altra serie dedicata all'Inghilterra alto medievale, The Last Kingdom, in cui il protagonista è Uhtred, un sassone, quindi è cristiano, ma viene rapito e cresciuto dai danesi. E quindi proprio al suo interno avrà questa continua contraddizione tra l'essere cristiano, pagano, sassone e danese. E il grande successo di queste serie TV dedicate ai vichinghi ha spinto poi Netflix a subentrare proprio nella produzione di The Last Kingdom, a cui poi ha dedicato anche un film a conclusione della serie, e a creare una nuova serie, Vikings Valhalla, dove vengono raccontati i personaggi e gli episodi più importanti dell'età vichinga. Così come Netflix ha distribuito a livello internazionale una serie norvegese molto divertente, Norsemen, in cui in chiave comica vengono prese in giro un po' tutte quelle che sono le nostre idee relative al mondo vichingo. Il successo di Vikings però è dovuto anche ai suoi personaggi femminili, soprattutto Lagertha, la moglie di Ragnar, che è la rappresentante ideale delle Shield Maiden, quelle donne guerriere presenti nella mitologia nordica, di cui però non abbiamo la certezza da un punto di vista storico che siano davvero esistite. Sono citate nei testi letterari, ma ad esempio a livello archeologico sono rari i ritrovamenti di sepolture di donne guerriere. Eppure grazie al racconto di Vikings, le Shield Maiden sono diventate un modello contemporaneo di indipendenza e forza, come sottolinea in un suo articolo Francesca Roversi Monaco. Accanto alle serie TV che raccontano il mondo vichingo, c'è stato anche un tentativo di realizzare un film storicamente accurato sul tema. È The Northman di Robert Eggers, uscito nel 2022. L'idea alla base del film è questa: raccontare una storia ambientata in epoca vichinga, che però sia ricostruita nel minimo dettaglio filologico, dai vestiti alle abitazioni, agli oggetti di vita quotidiana. Il film è ambientato alla fine del IX secolo. Il protagonista è il principe Amleth, un nobile vichingo diseredato che vuole vendicare l'uccisione di suo padre da parte di suo zio. Se questa storia vi suona familiare, non è un caso. La vicenda è ispirata a quanto racconta lo storico danese Saxo Grammaticus sul principe Amleth, figura che sarà poi rielaborata da Shakespeare in una delle sue tragedie più celebri. E per garantire l'autenticità del contesto che andava a ricostruire, Eggers si è confrontato continuamente con dei consulenti storici specializzati proprio nella cultura materiale e religiosa dell'età vichinga. La ricostruzione dei set e degli oggetti si basa su ritrovamenti archeologici, così come la ricostruzione della società vichinga stessa. Viene ad esempio sottolineato il ruolo centrale che aveva la schiavitù, così come si mostra quella che era l'attività prevalente di molte donne vichinghe, la filatura. Alla ricostruzione archeologica si sovrappone poi quella delle credenze religiose e dei rituali. Con un'idea di fondo, nel mondo norreno ogni uomo deve compiere il destino che gli è stato profetizzato. Ecco allora che Amleth non ha i dubbi esistenziali dell'Amleto di Shakespeare. È un uomo che ha come solo obiettivo vendicare la morte del padre. È quello il destino che gli è stato assegnato dagli dei. Eggers ha voluto deromanticizzare l'immagine dei vichinghi. Questo non significa che nel film siano assenti scene violente, battaglie, razzie, ma nella sua ricostruzione filologica del mondo norreno, la violenza non è tanto una scelta individuale fine a se stessa, è parte del contesto storico in cui viene praticata. Però c'è un elemento di fondo che ci terrà comunque sempre distanti da una ricostruzione precisa della mentalità delle donne e degli uomini vissuti nel mondo norreno. Molte delle fonti letterarie che abbiamo a disposizione sono state scritte dopo la fine dell'età vichinga e spesso da autori cristiani, che quindi rileggevano, interpretavano, a volte esasperavano quelle che potevano essere i culti, i riti, le tradizioni delle popolazioni norrene, fornendoci già un'immagine riflessa di quel mondo. E in questo caso è proprio dal Medioevo che abbiamo un'immagine riflessa di una società e di una cultura che in qualche modo continua comunque a sfuggirci. Abbiamo visto nelle produzioni internazionali più recenti come il Medioevo oscilli continuamente tra riletture fantastiche e ricostruzioni di realismo estremo. Il censimento compiuto da Olga Kalashnikova nell'ambito del progetto Frame ci mostra quelle che sono invece delle tendenze caratteristiche in Italia. Nel nostro paese, ad esempio, il fantasy è stato a lungo considerato un genere minore. Ci sono stati esempi di miniserie pensate per la TV che hanno ispirazione fantastica e medievaleggiante, come tutto il ciclo di Fantaghirò negli anni 90. E paradossalmente l'Italia era diventata anche l'ambientazione di un celebre film fantastico degli anni 80, Lady Hawk. Si tratta sempre di una grande produzione americana che racconta la storia di un amore impossibile, di una maledizione che tiene sempre vicini ma sempre lontani due amanti, Etienne e Isabeau. E qui il Medioevo reale, quello ad esempio di Rocca Calascio in Abruzzo, diventa lo sfondo di un Medioevo fantastico. E la cosa interessante è che nel doppiaggio italiano le ambientazioni italiane diventano francesi. Proprio come se il fantasy avesse bisogno di una distanza anche geografica per diventare credibile agli occhi di uno spettatore. Il Medioevo greedy, crudo e realistico, quello del Trono di Spade, per intenderci, è invece sempre più presente in serie TV di ambientazione storica prodotte a livello internazionale, in cui però partecipano anche produzioni italiane. Sono serie però in cui spesso il Medioevo sfocia nel Rinascimento. Il caso più emblematico è quello dei Medici, la serie TV andata in onda in 3 stagioni a partire dal 2016, che racconta proprio le vicende della famiglia fiorentina. Se è vero che le date di inizio e fine del Medioevo sono delle convenzioni, in questo tipo di produzioni vediamo come Medioevo e Rinascimento si mescolino, tenendo poi presente che si tratta di prodotti pensati per un pubblico internazionale. Diversa invece è un'altra serie pienamente medievale, che in realtà è un adattamento di un romanzo che abbiamo incontrato più volte già nel corso del podcast, Il nome della rosa. Prima di parlare di questa serie, però, dobbiamo fare un passo indietro e tornare al primo adattamento del romanzo, il film di Jean-Jacques Annaud, uscito nel 1986. E il Medioevo che vediamo nel film di Annaud è un'età dalle tinte lugubri e oscure. Il riferimento è l'ambientazione dei romanzi gotici ottocenteschi. Gli stessi volti dei monaci, con i loro tratti grotteschi, sembrano richiamare quel tipo di immaginario. Eppure Annaud aveva avuto come consulenti alcuni dei più importanti medievisti dell'epoca, come Jacques Le Goff. Infatti è stata data molta attenzione alla ricostruzione degli ambienti e degli oggetti presenti nel film, dagli utensili della cucina agli occhiali indossati da Guglielmo, alle postazioni di lavoro nello scriptorium, per i quali sono stati realizzati dei disegni inviati poi a un gruppo di consulenti. E anche i manoscritti illustrati che vediamo nel film non sono delle semplici riproduzioni. Sono stati realizzati usando materiali e tecniche medievali. Oggi li potremmo definire un esempio di archeologia sperimentale. E anche alcune delle location sono effettivamente medievali. Molte scene di interni sono girate nell'abbazia cistercense di Eberbach, che viene spesso definita una delle meglio conservate in Germania, ma che ha subito comunque degli importanti interventi di restauro nel Novecento. L'imponente esterno invece dell'edificio della biblioteca è stato completamente costruito ex novo, dando vita a uno dei più grandi set cinematografici mai realizzati fino a quel momento in Europa. Il modello di riferimento è sempre lui, Castel del Monte. La biblioteca quindi si presenta come un finto edificio contemporaneo di forma medievale, una scelta che aveva comunque colpito l'immaginario degli spettatori. Racconta infatti Dante Ferretti, lo scenografo del film, che in molti gli avevano chiesto dove poter andare a vedere l'abbazia del film. Il set era stato realizzato nei dintorni di Roma e lui quindi non poteva che rispondere: la trovate poco fuori Roma, ma sbrigatevi, perché tra poco smontano tutto. Ecco quindi che anche l'attenzione ai dettagli e alla verosimiglianza delle ambientazioni non produce automaticamente la ricostruzione di un Medioevo autentico. Nel 2019 il romanzo di Eco è stato adattato in una serie TV da Giacomo Battiato, un regista che, a differenza di Annaud, ha avuto un contatto diretto con il Medioevo. Se ne è occupato nei suoi studi universitari, scrivendo anche una tesi sull'eresia catara. E questo dettaglio non è secondario. Infatti la serie TV ha dei tempi molto più dilatati, dura 8 ore, il quadruplo del film di Annaud. E quindi, oltre a recuperare tutti gli elementi assenti nel film, ha anche spazio per raccontare una trama parallela, che racconta le vicende degli eretici dolciniani. Per Battiato, questo movimento, come quello cataro, rappresentano esempi estremamente positivi di modernità del Medioevo. Venivano professate l'uguaglianza tra uomo e donna, la tolleranza, la ridistribuzione della ricchezza. Quindi questa interpretazione positiva dei movimenti ereticali è ampliata poi all'intera epoca medievale, che diventa un'età luminosa, culturalmente ma anche visivamente. Se confrontate qualche scena del film di Annaud con quelle della serie di Battiato, potete notare subito le differenze. Scompare con l'atmosfera gotica e oscura del film, e al netto del fatto che stiamo guardando comunque una vicenda ambientata in inverno e con molte scene notturne, nella serie troviamo un Medioevo luminoso e ricco di colore, a partire dagli stessi abiti indossati dai vari personaggi. Anche questa è stata una scelta precisa. Vengono richiamati i colori dell'arte tardo-medievale, mediati però sempre dalla nostra percezione contemporanea. Come racconta proprio l'addetto alla fotografia della serie, John Conroy, durante le sue ricerche era rimasto colpito dai toni accesi dei colori medievali in cui si era imbattuto. Dovendo comunque applicare un filtro che desatura i colori, tipico delle produzioni storiche, una sorta di filtro medioevo un po' più leggero, se vogliamo, ha usato uno stratagemma. Gli abiti di scena sono stati realizzati con tonalità più accese del normale. Diminuendo la saturazione, i colori sono comunque rimasti visibili nella loro diversità e ricchezza. E l'abbazia come è stata rappresentata? Anche in questo caso è stata ricostruita, questa volta a Cinecittà, in particolare il cortile interno con le facciate degli edifici. In post-produzione è stata completata poi la sommità della chiesa abbaziale e quella della biblioteca. La chiesa è un maestoso edificio romanico dominato da un rosone che ricorda quello di un'altra chiesa molto cinematografica, San Pietro a Tuscania, nell'Alto Lazio. La biblioteca rimodella Castel del Monte, ma è molto più slanciata in altezza fino a diventare una sorta di torre imponente. Nella concezione complessiva dell'età medievale, nella serie ci siamo spostati su un'interpretazione opposta rispetto al film. Da età oscura dominata dalla minaccia continua dell'Inquisizione a età luminosa, anticipatrice dell'età moderna. Questi adattamenti del Nome della Rosa non sono dei casi eccezionali nell'ambito della produzione audiovisiva italiana. Già la prima grande serie TV di produzione internazionale, o meglio com'era chiamata all'epoca sceneggiato, è stata Marco Polo, andata in onda nel 1982 sulla Rai. Abbiamo visto proprio come l'opera di Boccaccio sia stata continuamente rielaborata, soprattutto negli anni 70. E nel 2015 il Decameron è tornato sullo schermo in una rilettura d'autore. Sono Paolo e Roberto Taviani che scelgono di confrontarsi proprio con Boccaccio e propongono una lettura del Decameron contemporanea, ma quasi agli antipodi di quella di Pasolini. Nel loro film Maraviglioso Boccaccio, i fratelli Taviani sottolineano fin dalla prima scena quella che per loro è l'attualità dell'opera. Vediamo infatti un uomo di spalle e non appena si volta scopriamo sul suo corpo i segni della peste. Passano pochi secondi, poi l'uomo si copre il volto e si lascia cadere nel vuoto, dall'alto del campanile di Giotto a Firenze. E mentre cade, il suo corpo assume una posizione che è drammaticamente nota a noi contemporanei. È quella di The Falling Man, la foto scattata da Richard Drew durante l'attentato dell'11 settembre 2001, in cui si vede un uomo che si è gettato dalle torri appena colpite. Il parallelo diventa quindi chiaro. La peste trecentesca è un momento di paura e dolore, come lo è stato per noi contemporanei l'attentato alle Torri Gemelle. E nel film, al medioevo oscuro e spaventoso della peste, che rappresenta il male che si manifesta in varie forme anche nel nostro mondo, si contrappone l'età medievale colorata e luminosa della brigata che fugge da Firenze per ritirarsi in una villa di campagna. I fratelli Taviani infatti scelgono di dare ampio spazio alla cornice del Decameron, ai giovani che fuggono la paura e la malattia e trascorrono le giornate a raccontarsi delle storie. Diventa protagonista il paesaggio delle campagne toscane, quasi senza tempo, mentre le raffigurazioni dei giovani della brigata richiamano nei colori e nelle atmosfere delle simmetrie rinascimentali, ma anche i dipinti preraffaelliti di Burne Jones e John William Waterhouse, che in una sua opera aveva proprio raffigurato i giovani protagonisti del Decameron. Sullo schermo vediamo poi raffigurate 5 novelle, scelte perché hanno tutte un argomento in comune: l'amore. Nella rilettura dei fratelli Taviani scompare l'eros e la sessualità. Il loro è un Decameron casto, in cui il sentimento amoroso prevale sul desiderio sessuale. E diventa questa la chiave di lettura del loro film. L'amore è l'unica forma di salvezza per contrastare la minaccia costante del male, che assume in questo caso la forma della peste. Le novelle scelte non raccontano solo di amori a lieto fine. Ci sono storie strazianti, come quella di Federico degli Alberighi. Altre più ironiche, come la novella della Badessa e le Brache. In ogni caso, il Medioevo ricostruito nel film è essenziale nelle ambientazioni, nei colori, spesso anche nei dialoghi. E diventa una sorta di modello da imitare per noi contemporanei, che ci spinge a domandarci. Nei momenti più complicati e oscuri, c'è una via di fuga possibile? E per i fratelli Taviani sembra esserci una risposta. L'amore in ogni sua forma. E il Decameron è diventato il protagonista anche di una serie Netflix uscita nel 2024. Anche in questo caso viene dato ampio spazio alla cornice dell'opera. Le novelle invece sono assenti. Si prova quindi a comunicare tutta l'ironia e la sensualità del Decameron tramite le vicende dei giovani della brigata. Vengono però stravolti e aggiunti personaggi, introdotte trame e sottotrame che riguardano proprio i personaggi della cornice. È un medioevo a tratti grottesco e totalmente immaginato, che assume spesso caratteri rinascimentali, è ambientato come avviene spesso tra Toscana e Lazio, e alla fine però perde contatto sia con l'epoca medievale che con l'opera stessa di Boccaccio. È una serie però che fotografa quella che è ancora l'immagine di medioevo diffusa in particolare negli Stati Uniti. Anche Dante è stato spesso fonte di ispirazione in ambito cinematografico. A lui ha dedicato un film nel 2022 un regista che si è confrontato più volte con l'epoca medievale, Pupi Avati. Il suo film è una biografia del sommo poeta, che però ha come protagonista Giovanni Boccaccio, uno dei suoi primi biografi. E nel film alle immagini e alle suggestioni medievali si mescolano molti riflessi dell'arte preraffaellita, soprattutto nel modo di narrare e raffigurare Beatrice, con diverse scene tratte dalla Vita Nuova, che non a caso era un'opera molto apprezzata proprio dai preraffaelliti stessi. Il legame tra Avati e Medioevo ha però origini più antiche. Nel 1993 dirige Magnificat, una pellicola ambientata nella settimana santa dell'anno del Signore 926. Vengono poi raccontati momenti di vita quotidiana di personaggi comuni, ma anche di potenti che vivevano nell'Appennino tosco-emiliano. Di questo mondo medievale si sottolinea il senso del sacro e della religiosità, che si contrappone quotidianamente alla violenza. Diverso ancora il modo di raccontare l'età medievale con un film del 2001, I cavalieri che fecero l'impresa, in cui Avati ha avuto come consulente lo storico Franco Cardini. Qui l'idea di fondo è quella di provare a ricreare una sorta di ciclo cavalleresco italiano sul modello di quello arturiano, basato però non sulla ricerca del Graal, ma su quella della Sindone. Questo medioevo di Avati, sospeso tra violenza e fede, è completamente diverso da quello cialtronesco e dissacrante dell'Armata Brancaleone, che però continua a essere un modello che viene citato e rielaborato ancora oggi. Accade ad esempio in un film uscito nel 2022, Il Pataffio, con la regia di Francesco Laggi. La pellicola è in realtà la trasposizione del romanzo omonimo di Luigi Malerba, pubblicato nel 1978. Il romanzo di Malerba riprende la vena comica di Brancaleone a partire dal linguaggio. I personaggi parlano una lingua che è un misto di dialetto romanesco e ciociaro a cui si mescola il latino dei religiosi. E i nomi stessi dei protagonisti sono tutto un programma. La storia narrata è quella del Marconte Berlocchio di Cagalanza, che dopo aver sposato Bernarda, la figlia del re di Monte Cacchione, ottiene in feudo il castello di Tripalle. Malerba sceglie di pubblicare un romanzo comico ambientato nel Medioevo, nel periodo degli anni di piombo. Per lui il comico è uno strumento di dissenso e la beffa è un modo per aggirare la disperazione. Quando Laggi decide di portare sullo schermo il romanzo, ammette che l'ispirazione di Brancaleone sia stata fondamentale. Ma poi, nel corso della realizzazione del film, ha deciso di mettere da parte quel modello. In effetti, quando vediamo comparire all'inizio del film il corteo sgangherato che accompagna il Marconte Berlocchio, il parallelo con Brancaleone è inevitabile. Accanto a lui ci sono il frate Cappuccio, il consigliere Belcapo, i soldati Manfredo e Ulfredo. E la prima impresa di questa corte improvvisata è sbagliare castello. E si prenderanno infatti gli insulti dei soldati che difendono il castellazzo. Nel corso del film, però, l'ironia che è sempre presente si trasforma in un sorriso amaro. Se Malerba aveva ambientato nel Medioevo le tensioni dell'Italia degli anni 70, Lagi racconta invece l'Italia contemporanea. Il villano Migone diventa allora il populista che organizza un movimento di plebei e rustici per contrastare il potere del Marconte. Il Marconte stesso è un arrivista che brama di ottenere il potere, ma poi non sa gestirlo, e si ritrova a governare un castello che cade a pezzi con i villani che si fanno beffa di lui. Lagi poi modifica i destini dei personaggi del romanzo. Non ve li anticipo per non rovinarvi la visione del film, ma c'è un personaggio in particolare su cui si compie la modifica più importante: Bernarda, la moglie del Marconte. Per Lagi, Bernarda deve essere il punto di luce del film. E con la sua semplicità e la sua ingenuità, la principessa è l'unica che in un contesto povero e cialtronesco continua a coltivare il suo sogno di Medioevo. Quello dell'amore di Tristano e Isotta, di cui rilegge ogni sera la storia, perché è quello l'ideale di vita che si era prefigurata. Un ideale che nel castello di Tripalle verrà ovviamente disatteso e distrutto. Tra i tanti modi di raccontare il Medioevo in Italia, non poteva poi mancare quello legato alle grandi personalità religiose. Nel nostro paese, ovviamente, un ruolo di primo piano spetta a San Francesco e Santa Chiara. Con queste figure nel corso del tempo si sono confrontati grandi registi, da Rossellini a Zeffirelli. Sono state realizzate numerose fiction e serie TV. E c'è anche una regista che ha affrontato la loro storia per ben 3 volte. Liliana Cavani. Il suo è un caso interessante perché è un confronto che si rinnova continuamente grazie anche alle nuove ricerche sulla figura storica del santo. Nel 1966 Cavani realizza una delle prime grandi produzioni Rai, una miniserie sulla vita di Francesco. È un racconto pensato quasi come un documentario, diviso per scene, e che richiama molto il celebre ciclo di Giotto nella Basilica Superiore di Assisi. Questo è un riferimento che la stessa Cavani ha avuto sempre presente. Per lei quegli affreschi erano una sorta di cinema muto del Medioevo, che però da soli non potevano raccontare la complessità della figura di Francesco. Ecco allora che nel 1989 torna sul tema realizzando un film diverso. Qui a raccontare la vita del santo sono Chiara e i suoi primi compagni, filtrando il racconto biografico attraverso il ricordo. Il riferimento principale è la leggenda dei 3 compagni, una delle varie fonti sulla vita di Francesco, che Cavani può leggere perché in quegli anni era stata appena ripubblicata. A differenza però del testo francescano, la regista aggiunge i ricordi di Chiara. Ed è una scelta precisa, vuole sottolineare la centralità di Chiara nella vita di Francesco, così come esaltarne la sua forza rivoluzionaria ed estremamente contemporanea. E a Chiara dà infatti ampio spazio anche nella fiction che realizza su Francesco nel 2014. È di nuovo lei, ormai anziana, a raccontare la vita del santo. In queste 3 riletture della vita di Francesco, Cavani può di volta in volta aggiungere episodi e aggiornare il racconto di alcuni personaggi. Rimane però un'idea di fondo. Francesco e Chiara sono per lei dei personaggi rivoluzionari e sempre attuali, capaci di mettere in crisi quelli che erano alcuni degli elementi fondamentali della società medievale. E il carattere ribelle di Francesco Cavani lo aveva esaltato anche nella scelta degli attori nei suoi 2 primi film. Nel primo aveva Luca Stel, che era diventato il volto della protesta giovanile grazie a un film di Bellocchio, Pugni in tasca. Nella seconda pellicola aveva invece Mickey Rourke, attore tormentato che tra l'altro veniva dal successo di un film come 9 settimane e mezzo. Al lavoro di ricerca sulla figura di Francesco e Chiara, portato avanti da Chiara Frugoni, è invece ispirato un altro film di argomento francescano. La regista Susanna Nicchiarelli aveva scelto proprio Frugoni come consulente per il suo film uscito nel 2022. Chiara, una pellicola dedicata interamente alla santa. E in questo racconto è Chiara a diventare la protagonista. È lei la vera ribelle rivoluzionaria, pronta a mettere in discussione i principi della società medievale in cui viveva, in particolare il ruolo assegnato alle donne. Chiara diventa quindi una protofemminista, pronta a lottare contro il potere anche quando Francesco sarà invece più propenso a trovare un compromesso. Una lotta che è alimentata anche dal furore della giovane età della protagonista. E uno dei messaggi del film è proprio questo, la volontà di creare un parallelo tra la forza rivoluzionaria di una giovane donna del Medioevo e quella dei giovani di oggi. Chiara quindi è un modello positivo non soltanto da un punto di vista religioso ma anche laico e politico. Tra i vari momenti del racconto subentrano poi la musica e il canto, come se stessimo guardando un musical. E infatti Nicchiarelli non ha nascosto che tra i suoi modelli di riferimento c'era proprio Hair, il musical che sul finire degli anni 70 ha raccontato l'America delle comunità hippie. E c'è un altro aspetto interessante. Nel film Nicchiarelli fa parlare ai suoi personaggi un dialetto umbro medievaleggiante. Noi finora avevamo visto l'utilizzo di questa lingua sempre in senso comico e dissacrante. Qui invece questo utilizzo ha un significato differente. Sottolinea quella che era la modernità rivoluzionaria del messaggio di Chiara e Francesco. Parlare in volgare significava riferirsi alle persone più umili della società medievale. La fortuna di Chiara e Francesco non è quindi legata soltanto alla fede. Il loro essere percepiti come ribelli, rivoluzionari, quindi personaggi sempre attuali, li ha resi modelli che possono affascinare sempre nuove generazioni di pubblico. Castelli fiabeschi, abbazie oscure, sangue e violenza. Qual è quindi il film più autenticamente medievale tra tutti quelli che vi ho citato? In realtà siamo arrivati alla fine di questa puntata con una consapevolezza. Ogni film racconta non il Medioevo, ma un Medioevo diverso, che nella maggior parte dei casi è un riflesso del mondo contemporaneo. Noi potremmo di volta in volta soffermarci sui singoli aspetti di un film per definirne il livello di attendibilità e accuratezza storica. E c'è anche un dettaglio su cui fare attenzione, che per molti è rivelatore. I denti. Se i denti dei personaggi sono perfetti, allora siamo già lontani dal Medioevo reale. Ma non è questo l'aspetto che ci interessa davvero. Torniamo al nostro cavaliere, Sir Ulrich von Liechtenstein. Brian Helgeland ha raccontato che quando ha pensato agli abiti dei protagonisti del suo film, aveva in mente un modello preciso, i Rolling Stones degli anni 70. Ecco quindi che il destino di un cavaliere non vuole ricostruire il Medioevo, lo utilizza, lo trasforma in ambientazione per dare vita a una commedia romantica. I riferimenti al Medioevo storico rimangono. Tra i protagonisti del film c'è Geoffrey Chaucer, l'autore dei racconti di Canterbury. E volendo il film può anche essere letto così. È la storia di Chaucer che vaga per l'Inghilterra medievale alla ricerca di novelle e racconti da inserire nella sua opera. Anche il titolo originale del film, A Knight's Tale, riprende quello della prima novella dei racconti di Canterbury, ma non ne racconta la storia. E d'altra parte, Sir Ulrich non è neanche un vero cavaliere, è uno scudiero che si spaccia per tale. Allora il punto è proprio questo, non dobbiamo farci ingannare dai film e dalle serie TV, perché sono delle opere di finzione. Modellano il nostro immaginario, creano delle idee di Medioevo che poi continueremo sempre a cercare. E forse saranno proprio queste immagini che ci spingeranno poi a scoprire qualcosa in più su quei 1000 anni che compongono il Medioevo. Io sono Alessio Innocenti e quello che avete ascoltato è Multimedioevo, il Medioevo nei media contemporanei. Un podcast del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum, realizzato nell'ambito del progetto PRIN Frame, Framing Medievalism.